sta privilegio velocità. Motori in pista, non si sta, chi vincerà? Motori in pista e via, io non ho tutti a sorte.
Quattordicesima puntata di Radio Rider, cari amici ascoltatori, un carissimo saluto da parte del conduttore Alessandro Castellani, alla mia sinistra.
Buonasera, Luca Buzzicotti al fianco a voi.
E dall'altra parte del lungo tavolo, Valerio.
In front of Valerio. Buonasera.
Valerio Maria Listanti, il nostro grande regista, sempre con la voce calda della notte. E allora, puntata densissima di appuntamenti, numero 14, il numero di Mark De Rover, così tanto mi è venuto in mente a proposito di piloti scemi di cui parlavamo prima di entrare in onda, a proposito di Valerio e delle sue bravate in moto. Veloce, veloce Luca, sparaci questa scaletta.
Allora, partiremo subito con il Gran Premio di Francia di Trial, parleremo niente poco di meno che con Matteo Grattarola, e poi passeremo alla Superbike di Misano, poi al motocross in Gran Bretagna MX1 e MX2, poi National USA e per finire l'Enduro in Svezia.
Vabbè, una puntatella con poche cose, insomma.
Leggera,
no?
Come il pranzo di Natale.
Sì, sì, speriamo di riuscire a non annoiarvi, se non abbiamo, vi abbiamo già annoiato. Nel frattempo ci sono delle zanzare che ci stanno letteralmente assediando microfono, braccia, gambe e cuore. È opportuno dare spazio al volume a manetta di DJ Valerio, che adesso ci regalerà subito brivido per partire alla grande. Strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Allora, torniamo in collegamento, abbiamo sentito che cosa, Valerio?
This is what You Came From di Rihanna e Calvin Harris.
Ah, vabbè, sempre comunque pezzi
Harris.
Pezzi danzerici comunque, hai sempre questa scelta.
Sì, all'inizio sì, siamo un po', un po' carichi.
Bravo, questa deformazione professionale che ti porta sempre inevitabilmente a pensare al dance floor. Va bene, allora, abbiamo già preannunciato, insomma, che abbiamo una puntata pregna di, come si suol dire, pregna, no? Pregna di notizie, pregna di fatti, di risultati di gare, ma soprattutto abbiamo un ospite importantissimo, perché essendo noi delle complete pippe relativamente al mondo del trial, abbiamo pensato bene di affidarci a chi ne sa qualcosina proprio appena appena.
Poco poco, pelo pelo.
Abbiamo con noi, con grandissimo piacere, il pluricampione italiano Matteo Grattarola. Ciao Matteo.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, è come detto un grande piacere averti ospite con noi e tra l'altro dobbiamo raccontare un piccolo aneddoto. Matteo doveva essere ospite già la settimana scorsa, se qualcuno ricorda avevamo aperto la puntata dicendo che avremmo avuto tre ospiti.
Ho chiuso la zanzara al volo, eh?
Grande, intanto stiamo facendo una guerra con una zanzara da mezz'ora, vabbè. E niente, purtroppo ci sono stati problemi tecnici perché Matteo era impegnato in quello che è un po' un tour de force, è stato per il campionato mondiale di trial, che in sette giorni ha corso due gare, sì. Una ad Andorra e una in Francia. Come sono andate queste gare,
Francia,
Matteo, per te?
Sì. Ma diciamo che la gara in Andorra non è andata benissimo, mi aspettavo un altro risultato. Ho fatto il primo giorno undicesimo, il secondo giorno quindicesimo, non rientrava nei miei obiettivi. Poi
come
in Francia
mai, come mai hai avuto problemi?
Rifatto, ma non riuscivo a entrare in gara, un terreno un pochettino strano, ho già fatto anche altri campionati lì che mi hanno portato fortuna, posso dire Andorra, perché quando partecipavo nel campionato del mondo 125 e nel 250 avevo addirittura vinto la gara e avevo fatto due secondi posti. E quest'anno, per colpa mia, non per colpa della moto, di un mezzo tecnico, ma non riuscivo a entrare in gara, ho faticato molto.
Diciamo una giornata, anzi un weekend, no, perché si è corso sia sabato che domenica.
Un weekend no, perché è considerato i due giorni.
Certo, però diciamo ti sei un po' riscattato questa domenica in Francia, no?
Sì, dai, in Francia è andata molto meglio, abbiamo avuto un pochettino di problemi in gara che si è dovuto concludere prima del previsto, e hanno bloccato la gara per purtroppo un infortunio di un meccanico, di un pilota, e altrimenti riuscivo a chiudere la prima giornata al quarto posto.
Sì,
poi la seconda giornata
visto...
ho portato abbastanza carico perché...
No, perché ho visto il primo giro e hai fatto quarto, poi infatti con questo incidente...
Sì, il primo e il secondo giro ero quarto.
Sì. E poi,
hanno voluto bloccare la gara al terzo giro hanno voluto bloccare la gara per l'infortunio grave di questo ragazzo, e hanno preso in considerazione le prime cinque zone dove io purtroppo ho commesso degli errori banali dovuti al tempo, alla fretta, perché avevamo pochissimo tempo per concludere la gara, e questo mi ha portato al settimo posto.
Senti, com'era il terreno, com'erano le zone qui in Francia?
Ma in Francia erano molto spettacolari le zone, erano molto comode per il pubblico da vedere, perché nell'arco di un chilometro, diciamo, a piedi si potevano vedere quasi tutte. E comunque in Francia l'organizzatore francese fa veramente delle ottime gare, oltre la scenografia che fa, trova sempre un buonissimo posto, perché eravamo anche nel centro della città, nel centro della città, quindi si stava veramente bene, abbiamo fatto veramente un grande show.
C'era molto pubblico?
Sì, abbastanza, adesso non so quantificarti perché comunque le gare di trial sono aperte, non si paga un ingresso per entrare,
certo.
Sono aperte al pubblico, a tutti, quindi non essendo in un circuito non so dirti c'erano 10.000 persone, c'erano 5.000 persone, c'erano 1.000 persone, comunque di pubblico ce n'era abbastanza.
Sì, poi credo che in paesi come ovviamente la Spagna, perché ha un sacco di piloti di livello, e anche la Francia, il trial sia molto più seguito che da noi e la gente va molto più volentieri a vedere le gare.
Ma su questo posso dirti che l'Italia si difende bene, perché secondo me dal 2009 ad oggi le gare più belle con più pubblico a livello mondiale è sempre stata l'Italia a fare la bella figura, secondo il mio punto di vista, anche andando, quando vado in Spagna a fare il campionato del mondo e altre gare di livello in altre nazioni, non c'è il pubblico che c'è in Italia.
E su questo siamo contenti, anche perché io mi ricordo, ero piccolo e mi portavano in vacanza in Alta Italia, nelle Dolomiti, e c'era due o tre volte ho incontrato il campionato regionale proprio di trial, è sempre uno spettacolo vedere queste gare perché è bellissime proprio, poi l'outdoor credo che sia molto più spettacolare, poi parleremo di questa differenza tra outdoor e indoor, però adesso proseguiamo con la gara.
Perché ho una curiosità, anzi a questo punto ne ho due veloci da rivolgere, da farmi soddisfare da Matteo. La prima è: come mai c'è questa tradizione trialistica in Andorra? Cioè è abbastanza strano, no, che si corra comunque in maniera anche abituale in Andorra. E la seconda è: come mai c'è poco pubblico in Spagna a fronte di un numero di piloti spagnoli di livello altissimo?
Bellissima domanda. No, in Andorra credo che comunque il trial sia molto conosciuto, anche perché essendo sui Pirenei comunque la moto da trial può essere un buon mezzo di trasporto, diciamo, come da noi al nord Italia. Io abito in un piccolo paesino di montagna, di moto da trial ce ne sono veramente tante, ma di praticanti a livello di professionisti, ragazzi giovani e gente che pratica le gare, il mondo delle corse, è difficile da trovare. Più che altro la gente la usa per andare a passeggio, per andare nella casetta in montagna, per lavoro, e in Andorra credo che sia lo stesso.
Sì, infatti poi era lo stesso discorso che facevamo settimana scorsa, chiedendoci proprio questa cosa con Alessandro qui al mio fianco, e io avevo proprio detto questa cosa credendo che fosse giusta, e dicendo infatti che dalle nostre parti, nonostante da noi non c'è questa tradizione, se ti sposti di pochi chilometri e vai a Rieti, che è comunque un paese montuoso, c'è una buona tradizione trialista, e credo che c'è anche qualche pilota di livello, non so.
Sì, adesso Rieti io mi ricordo che c'era, mi sembra, Mirko Bruni che faceva il trial a un buon livello, adesso ha già qualche anno che ha smesso, qualcosa, non so dirti quanto, però io quando correvo io ai tempi io non mi ricordo più i veterani del trial che correvano, ne ricordo veramente pochi, i più famosi, tipo ad esempio Diego Bosis, Donato Miglio, questi personaggi qui li conoscevo, adesso di dirti di Rieti e nei dintorni mi viene difficile.
Insomma, diciamo che la tradizione trialistica italiana comunque, sebbene ci sia magari qualche piccola macchia nel centro-sud, ovviamente affonda tutta nella zona del nord Italia. Come
Piemonte, Lombardia, certo, Veneto.
Come hai spiegato giustamente te, per evidenti ragioni geografiche e morfologiche del territorio.
Anche,
diciamo, è un po' difficile fare trial, diciamo, sul lungomare. Ecco, anche se magari adesso con l'evoluzione con l'evoluzione indoor magari ti troverai pure magari a correre su una spiaggia presto.
Magari.
Matteo,
magari.
Allora senti, se per te va bene, noi mettiamo un attimo un pezzo per spezzare un attimo il ritmo e poi facciamo una seconda serie di domande e chiudiamo.
Non c'è problema.
Grazie, benissimo allora.
Salam. scala. Ecco 13 sante ragioni per preferire una canna a una come te. Urbanino Chalant.
Tredici buone ragioni per preferire una birra a una come te e un panino al salame. È il geniale nuovo,
geniale.
Il geniale nuovo singolo di zio Adelmo Fornaciari in arte zucchero. 13 buone ragioni per preferire il trial a qualsiasi altra specialità motociclistica. Ci ho azzeccato, vale?
Era quello il collegamento.
Ce le spiega Matteo Grattarola. Vabbè, dai, non saranno 13, vediamo quante sono. Matteo, trovaci tre motivi per amare il trial, dai.
Sport è uno dello sport motoristici meno pericoloso dal mio punto di vista, perché io in tutta la mia carriera mi sono rotto un legamento della caviglia e basta.
Ah, è già questo,
è
già,
un buon
motivo. Può essere già, no?
È uno, certo.
Uno. Poi costoso, perché con una moto da trial non è, nel senso, con una moto praticamente comprata in un concessionario di serie fai già gare di un buon livello. Il terzo motivo è che comunque in gara sei a contatto con la gente e in gara sei a contatto con i piloti e puoi discutere fra colleghi, diciamo, e su come affrontare il determinato ostacolo, la determinata zona, o addirittura parlare a fine gara con tutti i piloti di come non è sbagliato, di dove non si è sbagliato.
E questo
quindi
è
un buon ambiente, un bel ambiente.
E adesso che hai introdotto questo argomento, io volevo fare una domanda sulla gara che si è corsa domenica, perché a sorpresa, perché vince sempre Tony Bu, ha vinto invece Takahisa Fujinami.
Fujinami. Sì.
E dopo 21
no, lì
anni...
È stata una sorpresa per tutti.
Perché dopo 21 anni, soprattutto che fa il campionato del mondo, è tornato a vincere, credo che sia una sorpresa per tutti, è una gioia per tutti, perché sarà simpaticissimo nell'ambiente, credo.
Un po' Valentino Rossi del trial, sì, un infinito.
Sì. No, Fujinami è matto, un personaggio. È giapponese, ha la sua testa, è simpaticissimo. Lui fa tantissimi anni che vive in Spagna, quindi parla molto bene lo spagnolo e è veramente simpatico. Io quando vado in Spagna a allenarmi, soprattutto d'inverno a allenarmi con Bou, quando ci si allena insieme con Bou, con Fujinami e con altri piloti, si è veramente un bel gruppo e si fa squadra, ci si diverte, ci si allena e ci si prepara per la stagione.
Cosa che in altri sport, in motoristici, è impossibile.
Figuriamoci se in altri sport ti vai ad allenare con quello con cui ti giochi il mondiale, figuriamoci, meno che mai.
No, praticamente per noi è abitudine questo, perché anche io a casa, essendo campione italiano, nel senso, comunque vado discretamente con la moto da trial.
Beh, diciamo che in Italia ti puoi permettere di fare il fenomeno, puoi dire tranquillamente quello che vuoi, nessuno ti può smentire, vai tranquillo.
No, no, comunque niente, volevo solo dire che mi alleno con l'avversario, oppure ci sentiamo al telefono, dove ti alleni tu oggi, dove ti alleni, e poi ci troviamo, facciamo un allenamento, ci si diverte, si raccontano quattro cavolate, diciamo, e è finita la nostra giornata di allenamento.
Senti, quanto ti aiuta allenarti con questi
piloti?
Consiste nel mio
allenamento...
Ti dicevo, quanto ti aiuta allenarti con questi piloti?
Ah, sicuramente allenarmi con chi va più forte di me mi aiuta moltissimo. Io, ad esempio, quando vado in Spagna, che mi alleno con Bou, mi alleno con Raga, mi alleno con i più forti al mondo, quando torni a casa ti senti un pochettino un'altra persona, perché ti sei sempre confrontato con chi è il top al mondo. E questo fa un gran, come si dice, è un grande aiuto per me potermi allenare con loro. È un sacrificio, perché si fa un sacrificio, perché vai fuori da casa, organizza le moto, ricambi, assistente, meccanici, è un bel casino, diciamo. Però comunque quando rientri a casa, oppure quando poi è il momento dell'esame, che è il momento delle gare, questo, tu dici, cavolo, mi ha fatto veramente bene a me allenarmi con il campione del mondo, il vice campione del mondo, ho avuto un bel riferimento.
Senti,
e poi soprattutto magari c'è la giornata che tu sei in forma, dimmi,
No, sempre. Ti dicevo, volevo farti, no, ci hai fatto l'assist per la domanda successiva. Come si allena un pilota di trial? Com'è l'allenamento tipico, diciamo, di un pilota di trial?
Ma il mio allenamento tipico è questo. Io mi alzo la mattina verso le 8, 8.30, circa questi orari qui. Vado, esco in moto verso le 10.30, perché comunque è l'orario che si inizia la gara. Circa, le gare iniziano più o meno verso le 10.30-11, fra le 10.30 e le 11. Mi alleno per 4 ore al giorno, da lunedì a venerdì.
Sempre in moto?
Finito l'allenamento, sempre in moto. Finito l'allenamento con la moto, si va in palestra e poi si conclude la giornata.
Fai un lavoro di potenza, di forza in palestra, oppure lavori sull'agilità?
No, allora d'inverno si fa una preparazione differente, perché poi durante il periodo delle competizioni si fa il mantenimento. D'inverno si fa la preparazione alla potenza esplosiva, forza esplosiva, perché giustamente, essendo sempre in movimento, devi essere sì forte, ma anche molto molto elastico.
Capito. E io credo che c'è una curiosità che abbiamo noi tutti dall'inizio di questo collegamento, e per adesso non abbiamo ancora avuto il coraggio di farla sta domanda, però credo sia la domanda d'obbligo. Noi tutte le volte che parliamo delle gare del campionato mondiale trial, le commentiamo, diciamo sempre, ci ritroviamo sempre a dire la stessa cosa, cioè se noi prendiamo una classifica del mondiale trial di 10 anni fa e prendiamo una classifica di oggi, bene o male troviamo sempre gli stessi nomi. Come mai non c'è un ricambio al vertice nel trial?
Questa è una bella domanda, perché è dura. Adesso purtroppo è cambiato un pochettino tutto il sistema, perché una volta il trial era più praticato, era più semplice anche da praticare, perché c'era, nel senso, avevi la possibilità di allenarti nei boschi, non nei boschi, invece adesso devi allenarti nelle aree autorizzate, quindi diventa già più complicato, perché ad esempio io quando mi alleno in un'area autorizzata vicino a casa devo fare 1 ora e mezza di auto prima di arrivarci, e quindi anche per le famiglie portare il proprio figlio a fare allenamento tutti i giorni diventa molto complicato. In Spagna hanno la fortuna che ci sono i campioni del mondo, anche hanno diciamo magari più spazio di noi, o comunque hanno un buon punto di riferimento, perché i primi 5 piloti al mondo sono tutti spagnoli, e magari c'è più passione per quanto riguarda il trial, che in Italia un pochettino questa passione manca, purtroppo.
Allora, c'è un'altra domanda automatica. Tu, noi qualche settimana fa abbiamo avuto ospite Thomas Soldrati, il campione d'enduro, immagino lo conoscerai.
Grande.
Che
collega.
Esatto, stavo per dire, questo è un tuo collega, è poliziotto come te, e anche a lui, come a te, abbiamo fatto la domanda, anzi facciamo la domanda legata al rapporto che c'è tra la pratica del fuoristrada e il tema, diciamo, sì, un po' scottante delle sanzioni o comunque delle restrizioni a cui è ristretto il motociclismo fuori strada. Tu come lo vivi?
Ma io dico, una volta che si pratica il fuori strada, il trial, l'enduro, una volta che si rispetta la gente che, diciamo, è a passeggio nel bosco, si cerca comunque di andare negli spazi dove si è portata dalla gente, sia lontano dalle case, dove si può rispettare. Certo che mi paese d'agosto, Stati Uniti, col moto da trial sui sentieri, scusa la parola, ma sei un asino.
Giusto.
Invece, però, con un po' di buon senso, secondo il mio punto di vista, si può fare, si può praticare il trial, l'enduro, tutto quello che è di fuoristrada, sempre ragionando un attimino e cercando di non complicarti la vita. Sai di essere in torto, fai il possibile per evitare di crearti problemi e brutte situazioni.
E credo che questa domanda ormai te la faccio, ma ormai penso di aver capito la risposta. Preferisci l'outdoor o l'indoor?
Ma sono due cose differenti. Allora, l'outdoor purtroppo, durante la gara, che una gara di outdoor dura 6 ore, possono cambiare le condizioni climatiche, può modificarsi il terreno, perché comunque si detona. E l'indoor invece è più una gara uguale per tutti, capito? Tu parti in un'ora, hai fatto una prova del campionato del mondo indoor, l'ostacolo come lo trova il primo passaggio, il pilota, lo trova l'ultimo. Invece l'outdoor purtroppo io che parto nei primi trovo una determinata linea e chi parte per ultimo magari ne trova più difficoltà o meno difficoltà in base alla gara.
Bene,
comunque preferisco l'Audor.
Io era quello che avevo pensato io.
Si era intuito. Allora Matteo, noi dobbiamo chiudere il collegamento e ovviamente vorremmo continuare molto, ma sappiamo che sei impegnatissimo con gli allenamenti anche legati ad altre attività sportive, quindi
al volley.
Quindi ti lasciamo cercare un futuro anche in altri sport, augurandoti tutto
Perfetto.
Il meglio lì. E ti ringraziamo veramente tanto della disponibilità. Finché non impariamo a parlare spagnolo, noi se vogliamo parlare con il migliore relativamente al trial dovremo continuare a contattare te, quindi magari successivamente.
No, ma guardate che il migliore anche a livello mondiale, l'italiano se la cava bene.
Vabbè, preferiamo comunque te, sei stato più simpatico, diciamo così.
Grazie mille.
Matteo, allora, di nuovo, grazie a Matteo Grattarola e
grazie a
lo
voi.
Salutiamo, in bocca al lupo per il proseguimento della stagione e grazie, ci sentiamo, ci aggiorniamo.
Grazie tanto, eh.
Perfetto, grazie
ciao,
mille,
Matteo.
Buona serata.
Ciao.
Ciao, grazie.
Jam, pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see cause that's where the party's at and you find out if you do that.
Atmosfere 90s che vanno molto di moda ultimamente. Che roba era questa?
Pump 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 the jam, Technotonic.
Bene,
stiamo pompando come i trialisti quando si preparano per un ostacolo.
Mamma mia. Mamma mia. Tu ormai lo... Avresti anche potuto mettere, restando in tema zucchero, pompa, pompa, datemi una pompa, che poteva diventare fatemi. Vabbè, no, basta volgarità. Basta volgarità, riprendiamo il contegno che è proprio di la, Radio
Rai. Signor Castellani, stia attento con queste...
Mi scusi, signor arbitro. Allora, andiamo avanti, abbiamo chiuso quest'ampia parentesi dedicata al trial. Passiamo dal su fuoristrada soft al long road duro, pesante, del mondiale superbike.
Sì, perché si è corso a Misano, nel circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. E due gare, diciamo così, un po' noiose, se posso dire, le ho viste tutte e due. E Di Pillo l'avrà detto 75 volte che questa superbike non gli piace, questa elettronica rovina troppo lo spettacolo, e in effetti, soprattutto la prima manche, Ria è partito in testa, Sykes gli è stato dietro tutta la gara senza mai provare un sorpasso, una staccata. Sono stati veramente, è stata veramente una gara un po' da Formula 1, di quelle,
un po' la gara, un po' il Valencia 2015 di fine MotoGP dell'anno scorso, quello davanti e quello dietro, tutta
sì, la gli ha fatto lo scudiero. E terzo ha chiuso Van der Mark, da sottolineare che partiva dalla terza posizione Xavi Forès, che poi, partendo male alla prima curva, ha steso 7-8 piloti, tra cui il povero Chaz Davis, che l'ha mandato per le sabbie, ha dovuto rimontare, poveraccio, fino alla quarta posizione, ha fatto una gran rimonta. Ha steso soprattutto il povero Savadori con l'Aprilia, che si aspettava una bella gara e invece è andato a finire per le terre.
È andato a pronelle, come si dice volgarmente. Hanno fatto una bella gara i due della BMW, Torres e Reiterberger, quinto e sesto del team Altea. E da segnalare invece purtroppo che Reiterberger la gara successiva, il giorno dopo, la domenica, ha riportato una brutta frattura ad una vertebra cervicale in una caduta e starà fuori almeno un mese e mezzo, salterà la gara di Laguna Seca, sarà sostituito da Raffaele De Rosa. Com'è andata però gara 2?
Gara 2, un po' più di, cioè no, più di movimento, è solo che è partito in testa Sykes, si sono scambiate le posizioni alla prima curva, e è durato fino a 5 giri dal termine, poi Ria ha fatto un sorpasso dei suoi chirurgici e è andato a vincere con dietro Sykes, e terzo Davide Giuliano, che ha fatto una buona gara. Quarto Forès, quinto Savadori, che ha riscattato un po' la prova della prima prima
Forès manche. Ha riscattato un po',
sì.
La...
Beh, Forès sarebbe stato da crocifiggere, però vabbè, mettiamola così. E purtroppo Chaz Davis, partito non benissimo, quando era in rimonta è caduto e è stato investito da, adesso non mi ricordo da quale pilota, gli è preso addirittura al braccio. Io in diretta ho pensato che gliel'avesse rotto perché la botta era stata abbastanza forte, invece è riuscito a risalire in moto, è tornato in box con le sue forze, però dopo era col ghiaccio sul braccio, quindi sicuramente bene non gli ha fatto.
No, diciamo che non è stata una carezzina amichevole. Allora, la classifica vede con questa doppietta ovviamente Jonathan Rea allungare ulteriormente, ormai ha quasi 70 punti di vantaggio su Sykes. Davis questa giornataccia la paga carissima, perché diciamo che esce praticamente, prende quasi 100 punti di ritardo, esce praticamente dalla lotta per il titolo, a meno di miracolose vicende che poi auspichiamo non capitino a Rea, soprattutto a Rea che è in testa. Sykes bene o male lo può raggiungere a una trentina di punti, ma Rea ha quasi 100 punti di vantaggio, quindi penso che ormai il titolo rimarrà anche per quest'anno un affare tutto Kawasaki. In quarta posizione risale Giuliano, che poi voleva, tra l'altro ho letto in un'intervista, voleva dedicare una vittoria a Fabrizio Pirovano, e infatti correva con un casco che era replicava insomma le fattezze di quello con cui correva il mitico Piro. Non ce l'ha fatta, ha dato un po' la colpa alle gomme e alla bagarre della prima manche scatenata dal fenomenale Forès, che è un po' lo Iannone della superbike. Comunque vabbè, la situazione è questa, e quindi che aggiungiamo?
Beh, niente, diciamo che per le nostre competenze abbiamo detto tutto, sarebbe...
Non ci sminuiamo, no, sempre in maniera drammatica.
Comunque era Van der Mark su CBR che ha preso sotto il povero...
Ah, beh, noi ci siamo sminuiti,
Valerio. No, perché io ero al mare, la televisione prendeva poco, sgranava.
Sì?
Per fortuna è andato subito per terra, così ho detto vabbè, allora così spengo, tanto vinco con le Kawasaki.
Per fortuna, ha detto.
E poi lui è ducatista, ma non si è praticamente inculato Giuliano, che era terzo.
No, perché cavolo, in gara 1 aveva quel passo micidiale, da ventesimo a quarto.
Sì, girava coi tempi dei primi, è stato fatto tutta la gara coi tempi dei primi, se fosse partito meglio. Però ovviamente con i se e con i ma, come dice il nostro Alessandro Pozzi, non si va da nessuna parte.
Sì, il nostro Alessandro Pozzi che tra poco sarà ai nostri microfoni, perché la parentesi Superbike noi auspichiamo nelle prossime occasioni di avere qualche ospite a cui fare delle domande magari un pochino più succulente per poter entrare meglio nel discorso. La parentesi Superbike si chiude qui, quindi appuntamento tra due settimane, se non sbaglio, a Laguna Seca. Ma vabbè, tanto ci sarà dopo la rubrica degli appuntamenti del weekend, figuriamoci se Luca Buzzicotti si fa
perché
scappare.
Perché vuoi rubare il lavoro agli altri? Io devo capire questo.
Scusa. Lei è un
suggerisce le canzoni.
Mi ammoniscono poi, di nuovo. Seconda ammonizione, sono espulso?
Lei è espulso, signor Castellano.
Va bene, allora facciamo così. Mettete la canzone, io saluto tutti, ciao, ciao.
I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 hey, standing across the room, I saw you smile, I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild.
Entrare io, me lo permettete oppure me ne vado?
Alla long rea alla lunga.
Sei stato fortunato perché abbiamo fatto come il rugby, che hai preso il cartellino giallo, sei stato fuori 5 minuti, il tempo per la canzone, adesso sei operativo.
Io pensavo che mi aveste dato il cartellino azzurro, quello dei tornei della Chiesa che hanno introdotto quest'anno, non so se avete saputo la notizia, che hanno introdotto per i tornei dell'ASPI, qualcosa del genere di calcio, questi amatoriali organizzati dalle associazioni cattoliche, il cartellino azzurro. Praticamente quando tu bestemmi l'arbitro non ti espelle più, ti dà il cartellino azzurro perché è un gesto di penitenza.
Ma direttamente in cielo?
Vieni praticamente
assolto da due peccati.
Vieni praticamente sanzionato in una maniera così simpatica, come a dire non ci provare più, mascalzoncello.
Sei un piccolo mascalzoncello. Comunque le mie poche speranze di lavorare a Radio Maria adesso si stanno sfumando con queste imprecazioni.
Ma già stai avendo grande successo in giro, non lamentarti. Ti stiamo creando un futuro roseo, a dir poco, nel mondo radiofonico. E invece devi restare qui con noi a tribolare, perché c'è ancora tanto altro da dire. E rientriamo parlando di motori, non ancora motocross, posticipiamo ancora, vogliamo tenere tutti sulle spine fino alla fine, dovremo fare delle sparate tremende perché c'è da dire anche del campionato mondiale enduro che si è corso, dici dove?
In Svezia, stavo
dire,
a Svezia.
Il posto.
Che ne so dove si è corso?
C'è scritto Enköping, c'è scritto... C'è scritto chiaramente, non ti dico la gara dopo da pronunciare perché sarebbe impossibile.
Non so neanche la bandiera.
Euskadi, Paesi Baschi. Allora, no, Enköping è un'altra località, così come Heinola, dove si è corso la settimana scorsa il Gran Premio di Finlandia, anche questa è una località in cui si è corso anche il Mondiale Cross, quindi evidentemente qui in Scandinavia fanno un po' un tutt'uno, mettono insieme delle aree boschive insieme alle piste di cross e si divertono così a fare le gare. Ancora un weekend un po' brutto per i colori italiani che non hanno riportato grossi risultati, grosse soddisfazioni, più che altro grosse botte.
Sì, perché a parte Redondi che continua la sua perfect season, senti come che pronuncia.
Sta migliorando molto anche l'inglese, eh?
Sì, se non c'ho il raspo alla gola. Comunque la Enduro GP è stata dominata da Steve Volcomb, che è andato a chiudere primo in tutte e due le giornate, seguito da Matthew Phillips. E terzo, Hero Remes.
Sì, beh, diciamo che hai fatto il tuo compitino fino adesso, no? Steve Holcomb che quindi torna a vincere con la Beta 300, una giornata dell'Enduro GP, c'era riuscito anche nella seconda giornata in Portogallo, e quindi riporta alla vittoria nella categoria assoluta la moto a due tempi. Holcomb che tra l'altro adesso è in testa alla classifica del Mondiale Enduro 3, se la possiamo visualizzare un attimo, almeno dico anche i punteggi precisi, c'è Holcomb che è in testa allungato su Johnny Aubert che lo segue, compagno di marca anche lui con la Beta, e terzo sempre questo Antoine Basset che continua con una regolarità quasi svizzera, sebbene non sia ovviamente svizzero, continua a fare punti pesanti. Penalizzato Manuel Monni da una brutta gara nella prima giornata, terzo invece di categoria in gara 2, probabilmente il migliore dei nostri perché dicevamo brutte giornate sia per Salvini che...
Salvini, prima giornata è stato nelle retrovie, ottavo nelle retrovie, e invece la seconda 1-0, come ha fatto Dani Filipper nella prima giornata, che abbiamo anche postato il video, si è preso un albero in pieno e non credo che si sia fatto molto bene.
No, però per fortuna ha tranquillizzato tutti dicendo che sta bene, comunque non ha riportato grosse conseguenze, però effettivamente il volo, se non l'avete visto, dateci un'occhiata sulla nostra pagina e mettete mi piace a Radio Rider, perché...
Era veramente impressionante e sicuramente non è stata una bella cosa, come non è stata una bella cosa la caduta di Martini, che quello non abbiamo pubblicato ma l'ho vista, che praticamente in un salto su un albero, saltano i tronchi, gli si è impuntata la moto e si è fatto una bella facciata nel fango, ha fatto una maschera, speriamo non si sia fatto male, ovviamente noi sdrammatizziamo, ma quando si parla di cadute bisogna sempre insomma tenere un basso profilo.
Sì, male anche giornataccia, weekend negativo per Davide Guarneri, che sta davvero faticando in questo apprendistato col Mondiale Enduro, perché di fatto non riesce mai a schiodarsi da quella sesta, settima posizione, addirittura c'è anche un ritiro questa volta in gara 2, mentre la novità della settimana è che si interrompe la serie perfetta di Hero Remes in E1, perché viene battuto nella seconda giornata, nella sua categoria, da Nathan Watson, che quindi infila la prima vittoria della stagione e soprattutto interrompe, come abbiamo detto, la striscia perfetta fin qui intrapresa da Eero Remes, che quindi perde 3 punti nel suo palmarès, nel suo scorre praticamente perfetto, ma rimane comunque con un vantaggio di 30 punti, quindi un vantaggio abbastanza rassicurante su Watson, che bisogna comunque dire sta facendo davvero un grande mondiale, perché è sempre lì, è sempre pronto, attaccato dietro.
È un giovane promettente.
Sì, sta crescendo molto bene anche Raukenecker, che continua con questo doppio weekend scandinavo a piazzare risultati importanti, ha fatto un terzo e un quarto anche questa volta. Auspichiamo invece un po' di miglioramenti da parte dei nostri. Gianluca Martini, abbiamo detto, ha fatto questo gran volo che l'ha un po' frenato, anzi proprio l'ha portato al ritiro, da quello che vedo c'è un ritiro nella seconda giornata, e quindi un po' in questa doppia trasferta scandinava ha perso il passo, il ritmo dei migliori. Ed Enduro Junior, per fortuna abbiamo Redondi che tiene ancora vivi i nostri colori, perché continua lui, a questo punto l'unico, visto che Remes ha perso una giornata, a punteggio pieno in testa alla classifica, c'è secondo a un anno e mezzo di ritardo Albin Elowson, e poi c'è Diogo Ventura, vabbè, rimane comunque lui in questo momento l'unica luce di azzurro vivo in questo mondiale enduro. Speriamo insomma che i nostri riescano a riprendersi, perché tra poco si va a correre in Italia, non facciamo figuracce, per carità di Dio, si corre a Fabriano, nelle Marche, quindi anzi, visto che sono pure vicino a noi, potremmo quasi pensare di andarci a fare un salto. Comunque, chiuso argomento enduro, e abbiamo approfondito già in altre circostanze, quindi questa volta lo tocchiamo velocemente. Ritorniamo a dare spazio al sound di un Valerio scatenato questa sera, davvero, con i suoi anni 90 e non solo, e noi rientriamo tra pochi minuti.
A porta chiusa, siamo io e te mia musa, io porterò le rime, tu le fusa, vieni qui meraviglia, vicino a ciglia ciglia, con quella gonna fino alla caviglia, io apro una bottiglia che fa smollare i freni, bella, stasera è meglio che mi temi, un testa dei pensieri osceni, vieni in presente, quando mi vieni in mente, ho gli svarioni veramente, mi escono canzoni come niente, tipo quando sto guidando c'è il rosso e sto aspettando e sto cantando, e mi prende fermato il tipo della macchina di fianco, chissà che crede, mai pensare alle tue robe, storie che mi ispira, note, strofe, karaoke, viva voce, regalo a te ogni mia particella, anche se so che non sei te la mia anima gemella, tu sei troppo bella, oi, un complimento scappa ma non te la menare, sono la tua testa matta, tu la mia gatta e...
Tu mi fai cantare.
Appena ci siamo guardati, prima eravamo legati come carcerati, per questo ora i nostri baci hanno il gusto di sogni realizzati. Ricordo mi mandavi i tuoi segnali disturbati, ora so che i sospetti della mia ex erano fondati. Ora siamo allineati come soldati alleati, due sbarbati impegnati a compiere peccati inappagati. Il tuo sorriso è il mio compenso ed è una roba insolita, una notte senza te senza senso come la birra analcolica. Un giorno te m'affido perché m'hai insegnato a amarmi, non cerchi di cambiarmi, il giorno dopo guido il tango delle nostre carni, gettando al fango le nostre vecchie armi. Ho ancora i piedi al suolo ma solo un altro bacio e volo, e sei tu a ispirarmi a usare le parole come inchiostro per disegnare questo nuovo tempo nostro che
mi fai cantare. Ti muovi ma il mondo che balla per te.
Allora, questi con Tu mi fai volare,
perché
tu stai parlando a microfono spento. Ripetiamo, erano gli articolo 31 con Tu mi fai volare, perché?
Perché Holcomb fa cantare la sua beta e vola più in alto.
Beh, mamma mia, è sempre più poetico. E il fatto è che poi parla a voce bassa, quindi bisognerà spiegare agli ascoltatori, perché guardate che linea bassa quando parla Valerio. Nella nostro piccolo schermino tecnico con cui controlliamo i volumi delle voci. A proposito di volumi delle voci da controllare, avremo sicuramente dei problemi in questo prossimo collegamento.
Sicuro.
È proprio già scritto, garantito. Perché si sta collegando con noi, anzi è già collegato con noi, Alessandro Pozzi, MX Bars. Buonasera Ale.
Ciao ragazzi, ma dove eravate finiti?
A noi.
Stiamo provando a chiamarti da 3-4 ore.
È stato veramente una difficoltà totale fare questo collegamento, però insomma sembra evidente che se c'è Alessandro Pozzi, se c'è Doberman, bisogna parlare di che cosa, Ale? Di che cosa, Luca? Parliamo
di Mondiale di Motocross.
Allora, prima di entrare nel dettaglio della gara, se mi permettete, e voi me lo permettete, voglio fare una piccola riflessione, un piccolo sfogo, anzi, addirittura, perché ho già letto in questi giorni che sul web si sta cominciando a fare un gioco di paragoni abbastanza assurdo tra Geyser e Evers. Allora, se mi permettete, io vorrei essere chiaro, come disse quando avevamo avuto ospite Bungaro, ma che cazzo dite? Detto proprio sinceramente, no?
Io non l'ho letto, ma che c'entra Geyser con Evers?
No, perché hanno cominciato a dire che a 19 anni Evers non era così maturo. Ripeto, ma che cazzo dite? A 19 anni, tanto quanto Geyser, Evers aveva vinto un titolo mondiale in classe 125 ed era in testa al mondiale 250 nel 92, prima di farsi male, di rompersi una milza in una caduta in Germania, e quindi praticamente perdere la stagione lì, ma era in testa al mondiale fino a quel momento. Se Geyser si fosse fatto male in uno dei 47-48 voli che ha rimediato dall'inizio dell'anno, non stareste qui a dire le stronzate che state dicendo relativamente a questo paragone. State bruciando un ragazzo che è un fenomeno, ma non è Evers. Bene, adesso parliamo della gara.
Guarda, Ale, aspetta, io stacco un attimo, gli vado a prendere una camomilla, perché lo vedo un po' agitato.
No, prego. Adesso Luca può parlare della gara. Prego.
Comunque volevo anche dare un supporto a Geyser, perché non si possono nemmeno paragonare le epoche, cioè a me anche quelli che paragonano le epoche non si può fare, punto.
Ma anche perché, no, tra l'altro, quando correva Evers, quando correva Smets, quando correvano questi piloti, si cominciava a correre nel mondiale in un'età molto avanzata rispetto ad oggi. Non ha senso paragonare piloti di generazioni diverse alla stessa età. Ma che cazzo c'entra? Cioè, Smets ha debuttato nel mondiale a 21 anni, ha vinto 5 mondiali e 57 gran premi. Allora, quando Geyser arriverà a vincere 7-8 mondiali, come è successo a Cairoli, potremmo cominciare a pensare di paragonare i due piloti. Ma dire adesso che Geyser è meglio di Evers perché ha la stessa età, è più maturo, eccetera, eccetera, permettetemi di dire che mi sembra abbastanza assurdo. Non bruciamo questo ragazzo, non cominciamo con questi paragoni ingombranti, insomma, perché al momento deve ancora vincere il mondiale, quindi stiamo calmi.
Io sono d'accordo, ma anche perché Evers o Smets all'epoca dovevano sfangare qualifiche per entrare. Lui no. Vabbè. Ad esempio.
Vabbè, questo poi per non parlare di una riflessione più ampia, ma non divaghiamo troppo, torniamo a parlare proprio della gara in sé, ce ne parla Luca.
Sì, prima della gara vorrei comunque dire che proprio in ordine di tempo, che il fatto della domenica è venuto il sabato, perché ha condizionato tutta la gara e Romain Fèvre, agganciandosi con la ruota posteriore di Strijbos, no, di Tanley, scusate, ha fatto un volo bello grosso, ha preso una bella botta. All'inizio tutti si erano preoccupati pensando che era proprio una frattura delle vertebre, quindi aveva perso sensibilità agli arti inferiori. Per fortuna ha subito riacquistato questa sensibilità e quindi si presume che era stata solo una forte compressione dei nervi cervicali. Per fortuna niente di grave, però dovrà saltare il prossimo Gran Premio, poi il Dober ci racconterà meglio.
Sì, perché tra l'altro poi, guardando il video della caduta, a parte uno vede chiaramente la sfortuna che ha avuto Fèvre, perché di fatto lui è quasi incolpevole, è semplicemente travolto dalla ruota di Townley, che esce completamente dalla sede o comunque dalla traiettoria del resto della moto, ma soprattutto anche vedendo la caduta non sembra in sé una caduta gravissima, perché non batte in maniera fortissima sul terreno rispetto a tante altre, però purtroppo stavolta gli è andata male.
Sì, ma poi infatti io vedendo, quando ho letto la notizia ancora non ho visto la caduta, poi vedendolo ho detto mi pare strano che si è rotto le vertebre, perché comunque non è che ha saltato da un salto di testa e si è schiacciato il collo, però si vede che il colpo di frusta è stato talmente forte da far schiacciare questi nervi. Tu che ne pensi, Ale?
Ma io, vabbè, intanto so che sono state lanciate un po' troppe cazzate sul discorso sensibilità, nervi, eccetera, perché lì sono un po' di giornalisti che vogliono accaparrarsi delle visite con questa cosa qua. Io fino a sera tarda non ho lanciato notizia, perché non si sapeva nulla, visto che l'hanno trasportato subito in ospedale. La cosa brutta è che lì non aveva una via di fuga ed è andato ad impattare sulla rampa, quindi da, non so, 70 km orari che era a zero, è quello il brutto dell'impatto, capito? Perché se ci fosse stata una via di fuga sarebbe scivolato via e basta, mentre così ha picchiato duro ed è svenuto e poi vabbè si è rotto soltanto un dito, per dire. Beh, e poi vabbè il trauma cranico che è stato proprio forte.
Beh, diciamo che comunque, come ha detto giustamente Luca, questo è il fatto della settimana, perché l'incidente di Fèvre che lo ha costretto a saltare questo Gran Premio e sicuramente anche il prossimo di domenica a Mantova spalanca le porte a Geyser. E quando prima io dicevo proprio che il paragone era un po' avventato con Evers, era anche legato al fatto che comunque adesso Geyser ha la strada spianata, perché se fosse rimasto Fèvre, non so, ripeto, io davo per favorito ancora Fèvre, anche se aveva una 25 di punti di ritardo. Comunque, dicevo, lui è stato eccezionale, perché ne ha approfittato con una forza, una sicurezza, una consapevolezza nei propri mezzi imbarazzante, o sbaglio, Lu?
No, ha guidato benissimo tutto il weekend, non gli si può dire niente, perché non è partito benissimo, tutte e due le manche era intorno alla terza, quarta posizione, però è andato a riprendere i primi con autorità devastante, se n'è andato, ha fatto le gare da solo, non c'è da dirgli niente. Nella prima manche, seconda posizione per il nostro Tony, che è stato veramente bravo, perché aveva perso un po' di ritmo a un certo punto, è riuscito a rientrare, un po' di fortuna che Bobrichev è andato per i campi, ha rischiato di investire 3-4 fotografi, uno era anche steso, stava facendo le foto da steso e ha fatto e niente, è riuscito a arrivare secondo. Terzo Guyot, che ha fatto veramente una bella gara.
Sì, Guyot evidentemente si esalta su questa pista, perché ricordavano giustamente già l'anno scorso vinse in MX2 tenendosi dietro niente meno che Erlings. Più che altro io ragionerei un po' sulla seconda manche di Cairoli, perché è lo spunto di riflessione più forte insieme al dominio di Geyser, quindi lascerei ad Alessandro queste due riflessioni.
Alessandro io o Alessandro il DJ?
Alessandro, no, non mi sto guardando allo specchio, vai tranquillo.
Vabbè, comunque niente, c'è da dire che nella seconda manche Tony è partito un po' attardato, adesso non si capisce come mai fatichi a partire bene. Cairoli ha picchiato partendo nelle retrovie, ha dovuto forzare dei sorpassi e così è arrivato corto da un salto, ha picchiato la faccia su un salsicciotto e il polso ha preso una gran botta, quindi ci sono le foto che c'ha un occhio mezzo nero e il polso veramente gonfio, quindi questa settimana è andato a farselo vedere
ed è un'incognita per il weekend.
Ah, addirittura?
No, no, cioè lui corre ovviamente, però ha un problemino, perché comunque le foto parlano chiaro, lui ha il polso che è gonfio e guidare sulla sabbia acciaccati non è il massimo, soprattutto adesso la cosa che io ho visto in Geyser è che sta usando moltissimo la testa, perché dalle prime battute, quando dicevo che se lui corregge questo tiro e non si fa più prendere dalla foga, ma aspetta perché sa che è veloce, diventerà sempre più forte e vincente, ed è quello che è successo adesso nel GP d'Inghilterra.
Sì,
lui ha aspettato, ha calcolato di andare a prendere Bobrishev e l'ha fatto.
Sai che c'è, come sempre, come ripeto sempre, vincere aiuta a vincere. Lui adesso sta acquisendo una consapevolezza, una sicurezza di sé enorme. Vede tra l'altro che gli avversari sono in difficoltà, perché Cairoli ormai non credo abbia un po' alzato bandiera bianca, non riesce a reggere il ritmo suo. E Febbre ha avuto questo incidente sfortunato che di fatto lo taglia fuori. E lui adesso è il padrone assoluto della situazione, cioè diciamo chiaramente, lo può perdere solo lui questo titolo, quindi o giocano tentando di mettergli pressione addosso, però è difficile mettere pressione addosso ad uno che va nettamente più forte di te, e questo è il problema fondamentale.
Beh, guarda Geyser, il problema di Geyser è proprio questo, riuscire a dominare la tensione, perché lui, se ti ricordi, anche l'anno scorso c'è stato un momento che stava quasi perdendo il mondiale, eh?
Beh, lui è passato in testa la penultima giornata, c'è stato davanti Jonas dopo l'infortunio di Erlings.
Sì, però era il primo pretendente al titolo, quindi dopo lui fece anche degli errori, quindi gli mangiarono dei punti e sembrava quasi che non potesse più riuscire a vincere il mondiale, e invece dopo è riuscito, però sembrava che fosse Jonas.
Diciamo che è riuscito a vincere il titolo, per riagganciarsi al paragone con Evers, se Evers vinse quel titolo perché si fece male Donny Smith, che era il campione nel 91 della 125, Geyser ha vinto il titolo l'anno scorso, prima di tutto perché Tixier ha fatto strike e ha sfondato l'anca a Erlings per terra. E poi
certo,
perché Jonas comunque ha fatto più errori di Geyser, perché nel finale di stagione stava più per terra che per aria, e quindi praticamente ha buttato via un sacco di punti. Però di fatto certo, questa serie di episodi, tra virgolette favorevoli, perché poi bisogna trovarcisi a vincere le gare, hanno reso Geyser nel giro di pochi mesi il punto di riferimento, credo a livello mondiale, perché a questo punto forse potrebbe veramente una sfida tra lui e Roczen, non so chi potrebbe vedere spuntarla.
Ma guarda, secondo me, vabbè, non è per dire, però sì, bisogna sempre vedere in campo come sono i due piloti. Però è vero, Geyser, se dovesse partire anche ultimo, oggi come oggi, lui sa benissimo che potrebbe andare a prendere anche il primo, se sta calmo e si concentra sulla guida.
Sì.
Perché non ha fatto un errore in Inghilterra, non ne ha fatto mezzo.
Di testa sta proprio su un altro livello, sta proprio in fiducia. Sta benissimo proprio.
Sì.
Allora, facciamo una bella cosa. Prima di parlare, inevitabilmente bisognerà parlare un attimo anche di Chad Reed, mettiamo un pezzo e poi almeno ragioni un attimo sul fatto che come cazzo si fa a mandare in giro uno col numero 22G.
Some understand if you did all you have to say.
Dunque, questa canzone un po' frocetta, tema Doberman, no, come no. Mai?
Up Holly Murth.
Up per Kaiser,
alto in classifica, ovviamente.
Ovviamente. Allora, avevamo lasciato in sospeso una riflessione che lasciamo a Doberman perché evitiamo quello che abbiamo detto fuori onda, che non sono sicuramente complimenti per l'organizzazione. Come mai Chad Reed col 22G?
22 guest.
22 guest, io veramente, sembra l'IP di un server, qualcosa del genere.
Io non... a me piace perché, cioè, cala proprio il silenzio, dopo questa cosa cala il silenzio, è bellissimo.
Vabbè, ma perché...
Ci vorrebbero delle facce, però uno deve...
Immagina le facce, e immagina che in quel silenzio i pensieri vagano verso i cartellini azzurri che ci abbiamo detto poc'anzi per le bestemmie. Allora
no, ci vorrebbe un pensiero da Valerio.
Un pensiero da Valerio sul 22G.
Mannaggia la mignotta.
Grandissimo.
Dunque, torniamo a noi, ricomponiamoci per cortesia, riordiniamo, serriamo i ranghi. MX2, vai Luca, allora, aggiornaci.
Sì. Vabbè, primo lo sapete, manco ve lo dico, non mi interessa. Primo manche, secondo Ferrandi, che ha fatto una gara alla Erlings solo che 20 secondi indietro, praticamente ha corso da solo ma a 20 secondi di distanza dal primo.
Sì, è stato bravissimo ad arrivare primo. Nella gara di quelli che corrono con le moto. Sì.
E nella bagarre invece per il terzo posto la spuntata Sewer, che proprio all'ultimo giro mi sembra ha passato Paul Jonas.
Eccolo, voglio la pronuncia, vai!
Miss, come si chiama?
Miss! Conrad Muse, questa è la pronuncia, sì. Aspettavo dicesse Mevse, me l'aspettavo sinceramente, però va bene lo stesso. Gara 2, vai che Muse qui è arrivato nono, forse non lo pronunci, vai.
Invece gara 2, sempre primo Erlings, secondo Ferrandi che replicano per gli astronauti, e invece terzo Paul Jonas che riesce a sopravanzare Asti, e Sewer che era in lotta per il terzo posto e è caduto proprio all'ultimo giro, ha provato fino all'ultimo ma è andato per terra.
Un bis di gara 1, ha provato però non gli è riuscita, si è allargato. Vabbè, per quanto riguarda i nostri, che dobbiamo dire? Diciamo che non c'era Cervellin che si è infortunato, che problema ha Ale?
Niente, aveva un'infiammazione al ginocchio rimediata in Francia, quindi l'hanno tenuto calmo.
Ah, ok.
Bernardini 2/13 posti, gli altri italiani, forse nota più lieta, Zecchina che seconda manche è partito decimo, però...
Anche la Pucci bene, comunque ha
la
fatto...
La Pucci.
Un 14° e un 15°, è toscano, no? O sbaglio?
La Pucci è emiliano.
Ah, Emiliano, stava riflettendo, va bene.
Lo conosco perché 2 anni fa era a fare il regionale WISP in Emilia.
Ah, cioè è passato quindi dal regionale WISP ai 14°, 15° al mondiale, diciamo niente male come crescita. Luca Buzzicotti, c'è speranza anche per te.
Niente male anche perché adesso lui è nel team Ottobiano, quindi è sempre in moto, ha trovato anche un po' un equilibrio.
A proposito di Ottobiano, dobbiamo per forza di cosa parlarne, ti facciamo questo favore, parlaci un po' del tuo Dirty Weekend, ho visto che fate un sacco di figaccionerie, fate i go-kart, fate un sacco di stronzate, ma in moto ci andate?
No, andiamo a figa e basta, figa e kart.
Ah, quello è l'importante.
No, allora a noi non ci piace, non veniamo.
No, però Kaiser, ho visto che ti sei rimesso in stella.
Sì,
è stato lo spot mio della Michelin, però va bene.
No, è stato una tantum, ma proprio una tantum davvero, perché non era neanche la mia moto. E devo dire grazie al fatto che faccio questo programma che mi ha permesso di rifare un giro, ovviamente su un KTM, insieme ad Eugenio siamo andati su una pista, non so, è omologata? È omologata, ma è larga più o meno come un computer, cioè questa è la larghezza della pista, e con i canali dell'acqua a destra e a sinistra, quindi se sbagliavi di un metro finivi dentro qualche morra o giù per qualche canale.
No, quelli sono i calanchi, i famosi calanchi di Lugnano.
Bravo, nei calanchi, non mi veniva la parola, dicevo canali, ma dovevo dire calanchi. E comunque sta di fatto che ho dato lezioni di guida davvero importanti, perché insomma c'è stata gente che è andata via quando sono arrivato io. Allora, o facevamo schifo in una maniera vergognosa sia io che Eugenio, oppure questi qui hanno detto, cazzo, questi per essere così poco allenati danno tutto sto gas. Secondo te che hanno detto?
Allora, secondo me, siccome conosco la pista e conosco la gente che ci va, eravate solo voi e quindi non se n'è andato nessuno.
No, posso dire che c'erano due che stavano lì a girare, uno andava ovviamente enormemente più di noi, un altro non lo so, perché poi in realtà era difficile fare una comparazione. Avevano una Yamaha 254 tempi e un KTM 125, però il problema è che era difficile fare una comparazione con noi, perché noi non c'era il tempo materiale di vedere, di prendere un giro cronometrato, perché noi a mezzo giro già eravamo scoppiati, quindi rientravamo alla fine del giro, quindi era impossibile cronometrarci. No, vabbè, un sacco di cazzate, perché non sappiamo che dire sull'MX2.
Doberman, non sai cosa ti perdi, devi venire a girare con noi.
No, ma a me piacerebbe, non è tanto quello, è che io vi aspettavo anche per il raduno per dire qualche stronzata, era bello, perché comunque è un bel circuito, però mi piacerebbe venire giù, l'avevo già detto anche a Kaiser che volevo venire, ma non ho mai trovato il momento per venirci.
Noi siamo ospitali al massimo. Comunque la domanda con cui chiudiamo il discorso del Mondiale Cross è sempre la stessa, e cioè, secondo te chi vince il Mondiale MX2?
Mevse,
ok. Con questo pronostico chiudiamo il discorso MX2. Senti, ci aspetti un attimo per il National?
Sì, sì.
Bene, allora torniamo tra poco. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm and under the sand, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying, we're gonna get together right now. We're gonna get together somehow. We're gonna get together and fly. For the moon, try to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. You see the fires there in every seed, angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. Oh, we gon' get it together, I know. We're gonna get it. questa me la ricordo perché l'abbiamo messa qualche puntata fa, è Up and Up dei Coldplay,
il primo pezzo doppione che mettiamo da quando siamo in onda.
Se lo merita perché come dissi la scorsa volta è un capolavoro,
sì,
veramente.
Poi se il primo era Up, il secondo è Up and Up.
Up and Up and Up and Up again, let's go up. Allora, everybody pump it up. Perché non metti pure quella? Don't you know?
Guarda che ce l'ho, eh.
Ce l'ha? Grande, metti la cafonata, vai! Allora, mentre Valerio prepara la cafonata, perché è giusto che ci sia, non l'abbiamo ancora messa, ragioniamo del campionato mondiale, stavo a dire il mondiale national, pensa come so cotto, del campionato national motocross USA. Non ci sono grosse novità relativamente alla 450, però ci sono degli spunti di riflessione interessanti legati all'MX2.
Sì, comunque prima di introdurre il National volevo dire questa cosa che mi girava in testa da sabato, che tutti i piloti che tu pronostici possono vincere qualsiasi campionato si fanno male.
Allora, secondo me vince Roxanne il National.
Sì, perché si spacca la prossima settimana.
Perché mi sta più simpatico Tomac. No, scherzo, per carità di Dio. Lungi da me. Lungi da me, strano infatti che Erlings sia ancora in piedi, perché nonostante tutte quelle che gli stiamo a tirare,
è più forte della sfiga che gli tiri.
Porca Marianna, non lo dico manco per scherzo che mi preoccupo davvero. Allora, no vabbè, dicevamo MX1 poco da dire, la doppietta di Roxanne.
Scusa, scusa, vabbè, dilla.
No, volevo prima introdurre sull'MX2. Perché c'è stato un curioso caso di sdoppiamento di motori rotti a due fratelli. In gara 1 rompe Alex Martin, in gara 2 rompe Jeremy Martin e due Yamaha, un po' come Rossi e Lorenzo al Mugello, e credo che comunque a casa Martin questa settimana non stiano mangiando proprio allegri.
No?
No? Alex è sempre in ascolto.
Sì, sono sempre qui e in effetti è una cosa che... Tutti e due poverini, tra l'altro, cioè, sono tutti e due pretendenti al titolo, perché settimana scorsa era in testa, cioè fino a due settimane fa era in testa Alex Martin al National, e quindi questa rottura qua ha pesato parecchio.
Sì, perché così ha vinto la giornata Joey Savaggi, che ormai ha un po' allungato sul trio Yamaha, che è composto da Webb Martin e i due fratelli Martin, scusa. Però di fatto la sensazione è che tra quelli che vanno più forte, tra i quattro di testa, quello che va più forte probabilmente è proprio Alex Martin, che in questo National è in uno stato di grazia incredibile, forse il suo momento migliore della carriera.
Sì, sono d'accordo, anche perché lui gli altri anni ha sempre accusato un attimino il fratello, perché dicevano che era lui quello più forte dei due, però si vede che Jeremy ha iniziato a pompare, sai, fratello minore, così, e gliel'ha fatta due anni. E quest'anno, sembra che abbia svoltato.
Comunque Alex è il più costante, però ancora quest'anno non ha vinto neanche una manche, eh?
Sì che l'ha vinta una manche.
No, Alex Martin non ha vinto nessuna manche. Ha vinto l'assoluta a Glen Helen, però non ha vinto nessuna manche.
Ma vabbè, comunque mi ricordavo che uno...
Allora, pubblichi le cazzate, perché noi abbiamo esattamente davanti le classifiche su MX Bars, non ci sono vittorie per Martin di manche.
Ricordavo, no, ma forse sì, perché ha sbagliato l'ultima, adesso mi ricordo male, perché sono un po' confuso sul discorso mondiale national. Comunque sì, ricordavo che era in testa e magari ha perso l'ultimo giro e è passato Webb, adesso non mi ricordo bene com'era.
Sì, credo, mi sembra.
Però vabbè,
è successo nella prima Glen Helen, è successo che Webb ha vinto la manche nel finale.
Sì,
però...
la seconda gara, sì.
Vabbè. E, più che altro una nota sempre legata all'MX2 che sta dando più spunti di riflessione, perché di là poi insomma ne parleremo al volo, ha detto Alessandro tra l'altro ci deve dare qualche chicca su Roxanne, quindi la aspettiamo per chiudere la puntata. Abbiamo visto un Zach Osborne in grandissima forma, è quasi riuscito a vincere la prima gara della sua carriera di National, ha vinto la prima manche benissimo, nella seconda è arrivato quarto, è stato a lungo in pressing su Plessinger, si è liberato nel finale di Webb, però rimane un pilota che ha vinto un gran premio nel mondiale ma non ha ancora vinto una gara in America, no?
L'orsetto portoricano.
No, non è, ha corso col Porto Rico, però è americano. non so che gare, facci un commento veloce sulle gare che hai visto e su un Cianciarulo che era partito fortissimo tra l'altro e poi è stato nuovamente spernacchiato.
Ho una
teoria su Cianciarulo, ormai secondo me non basta, era un uomo che doveva diventare il villopoto della nuova generazione, così non è stato, forse troppi infortuni l'hanno fatto fermare praticamente.
Comunque io vedendolo guidare ho avuto una sensazione da pilota, poi pilota sì, quello che c'è rimasto del pilota
che c'è mai stato de sto pilota,
niente però... No, praticamente vedendolo guidare mi è sembrato che abbia proprio un limite di impostazione, pare una bestemmia detto da uno che fa regionale, però mi sembra che guardi troppo per terra, nel senso non guarda mai la curva successiva. Se tu guardi quando guida Roxen, che lo inquadrano da vicino oppure gli fanno quelle foto in curva, lui guarda sempre la curva dopo, e quello secondo me è il segreto più grande del motocross, perché se tu ti concentri troppo su quello che hai sotto le ruote non andrai mai, perché vedi la buca, il canaletto, tu devi guardare sempre in prospettiva la curva dopo e devi lasciarla correre. Secondo me, vedendolo proprio girare, perché le gare scorse stava sempre dietro e non lo inquadravano mai, invece vedendolo in questi tre giri che ha fatto davanti guidava un po' impiccato e guardava sempre per terra sulle curve, ogni curva che faceva stava sempre con la faccia rivolta verso il basso. Secondo me quello può essere una cosa, però parlo sempre da profano.
È una riflessione tecnica tra l'altro interessantissima, forse la cosa più interessante che abbiamo mai detto dall'inizio di Radio Rider. La condividi, Ale?
Sì, sono d'accordo, ma probabilmente è una sua impostazione così, ma no, adesso voglio vedere un po' dove guarda lo sguardo da un video Cianciarulo, magari
sì,
sta guardando, che cazzo ne so.
No, per carità, dal video si vede
però,
benissimo, però
un po' impiccato, io credo che sia un po' impiccato, perché ormai lui è, come dire, è maturato e cresciuto, non è più quel ragazzino che sembrava basso, così è diventato una sberla di ragazzo che, cioè, sembra un po' impiccato Cianciarulo, però secondo me non è più il Cianciarulo piccolino che tutti eravamo abituati a vedere, ma è diventato quasi da 4,50 ormai, perché la stazza è raddoppiata praticamente, non è più un pischellino.
Senti, ce la fa Savaggi a vincere il titolo, oppure alla fine, tralasciando il fumo blu che esce dalla Yamaha ogni gara una diversa, ce la fa uno dei fratelli Martin? O addirittura Webb?
Secondo me potrebbe farcela Webb.
Tu rimani fermo sul pronostico su Cooper Webb. Già la scorsa volta avevi detto Webb. Vabbè, vediamo chi avrà ragione. Io non faccio pronostici perché avevo detto che vinceva Jeremy Martin, tanto per cominciare a dare un segnale ha rotto la moto, quindi evito di ridire che rivince Jeremy Martin, se no la prossima volta si rompe lui magari. Allora, torniamo invece a parlare dell'MX1, perché avevi detto che devi svelarci delle chicche su Roxen, il grande dominatore della stagione. Vai con le chicche.
Ma più che chicche sono le cose che lui ha riportato nelle varie interviste. Lui dice che adesso, anche se parte male o fa delle linee sbagliate, comunque ha un passo estremamente veloce, quindi riesce a fare tutto quello che vuole. Non ha rivali perché Dungy, vabbè, si è infortunato, però secondo me Dungy si è infortunato perché voleva andare a prendere Roxen, e Roxen sapeva benissimo che era più forte di Dungy. Tant'è che è già la seconda volta che nelle varie interviste post-gara lancia delle frecciatine ad Aldo Baker dicendo che lui adesso può mangiare quello che vuole, tipo ha anche detto che si è mangiato una porcheria tipo di salse, pollo, cose così prima della gara, e invece in questa gara ha detto che si sta allenando in una maniera molto più dura di prima, ed è, non lo può raccontare che cosa fa, ma è molto più redditizia dei vari allenamenti che aveva con Aldo Baker.
Frullato di leone, qualcosa del genere, che diamine farà di così straordinario rispetto a prima? Cioè sono comunque professionisti,
se tu lo guardi,
no?
Comunque, ma sai cosa c'è Geyser? Che
grazie,
io,
grazie di avermi chiamato Geyser, grazie, per un attimo mi sono sentito un campione, vai!
Allora, se tu
di rock se ne andavano in una maniera totalmente sciolta, solo che non si può fare il paragone con l'anno scorso perché aveva il problema della schiena. Due anni fa non potevi fare il paragone, anche se era più veloce, ma non era così veloce come quest'anno. Cioè, dare tutti quei secondi ad Angie, che comunque nel motocross è sempre stato molto forte, più che il supercross, cioè, vuol dire che Roxen sta andando veramente forte. La sfortuna vuole che lui cambierà contratto alla fine del National e quindi non si sa se viene a fare nazioni o passa direttamente in onda per fare i test.
Bella riflessione e bel rumors, perché da un po' che gira questa cosa della onda su Roxen.
Però se Roxen va in onda, allora Geyser non va in America con la onda.
No, Geyser non va in America, Geyser rimane qua e rifà un altro anno. Geyser, se andrà in America, sarà una cosa molto futura. Cioè, voglio vedere se la KRC se lo lascia scappare. E soprattutto perché in onda credo che rimanga Sili, ma l'avevo anche già pubblicato sul Bars.
Mica possiamo leggere tutto, pubblichi talmente tante cose.
No, vabbè, però le cose più interessanti potete leggere. Chi se ne va dalla onda è Canard, che dovrebbe andare in KTM.
Io l'avevo letto.
Vedi? C'è chi si documenta. Io invece perdo tempo a cercare i confronti anagrafici tra Geyser e Evers, mi fanno perdere tempo con queste stronzate e dopo non ce la faccio a leggere, sì, tutto, capito?
Comunque, se posso dire una cosa sull'MX1, si è fatto fuori Stewart, che era il mio pilota preferito, ma è rimasto il mio secondo pilota preferito, che ha fatto quarto. Christophe Purcell ha chiuso quarto la prima manche, un bel ritorno nelle posizioni che contano.
Sì, vabbè, infatti non è male vedere Christophe lì in cima, perché comunque c'ha sempre un talento. Il problema è che anche lui era partito un po' acciaccato, con dei problemi da degli incidenti durante i test, insomma.
Vabbè, poi insomma...
Comunque non andrebbe a ripensierire Roxen.
No, ma quello meno che mai. Quello meno
la,
che
gioia,
mai.
La gioia di vederlo lì davanti.
Invece peccato Tomac, perché stavolta era riuscito anche a partire bene, soprattutto nella prima manche, ma poi anche nella seconda è stato sempre lì. Sembra che sia in grado in qualche modo di avvicinarsi, però poi dopo Roxen invece controlla. Nella seconda manche ha dato questa dimostrazione, nella prima invece è andato proprio lungo Tomac, e quindi era partito per stargli addosso e cascato. In gara 2 invece Roxen ha dimostrato comunque di, nonostante Tomac sia molto vicino, comunque Roxen controlla. Non so se hai avuto anche tu questa sensazione.
Sì, Roxen infatti, lui l'ha detto, faceva delle linee sbagliate e anche se erano sbagliate era molto più veloce. Comunque, cioè, è proprio padrone della situazione, un po', cioè, molto forte.
Allora, un commento veloce solo su, prima di salutarci, se secondo te questa è la pista, l'ho chiesto a tutti quanti, a giro, anzi, cominciamo con Valerio. Valerio, tu hai visto le gare?
No, io dopo vorrei farti sentire l'audio di Evers quando è stato paragonato...
Allora andiamo con l'esclusiva, diamo spazio all'esclusiva, allo scoop.
Io so io e voi non siete un cazzo.
Mi sembra
proprio nell'intervista dopo la gara.
Dopo la gara gli hanno detto questo. Vabbè, non hai visto la pista, quindi evitiamo. Luca, tu hai visto la pista?
Sì, forse era la più europea delle piste americane, però
volevo
molto
dire
bella.
Se era più bella del National, quello volevo sapere.
No, a me mi piace molto quella in mezzo agli alberi, adesso mi sfugge il nome.
Washougal.
Sì.
Washougal. Che dice Valerio, qual è la pista preferita del National secondo Valerio?
Glen Helen forse è troppo scontato, però anche la prossima Red Bud è molto bella. Anche Unadilla, vabbè. Un po' tutte.
Sicuramente non quella del Qatar o quella di Assen. Ale, la tua preferita del National?
Bravo. Ma guarda, ce ne sono tante. L'ultima ad esempio è bella, poi c'è anche Unadilla, poi c'è Glen Helen, però Glen Helen è un po' scontato, non mi piace molto perché è troppo soleggiata secondo me la pista. Ma a Washougal anche quella è molto bella, in un bosco, in una foresta fantastica. Ce ne sono parecchie nel National, sono quelle, è quello il bello.
Io se con magari qualche saltino in meno in alcune zone, però credo che questa di sabato, per quanto mi riguarda, High Point, Mount Morris, sia la più bella di tutte. E lì comunque poi tra l'altro rimane il discorso che qualunque pista prendi bene, non ti puoi sbagliare nel National, se c'è la cosa buona è questa.
No, sì, quello è verissimo, a me, però io so già che tu hai fatto i biglietti per il Nazione del 2018 quando si andrà a correre ad Assen, è vero?
Adesso mi hai colto un po' così di sorpresa, diciamo, perché io non volevo svelare questa cosa proprio fino al momento della Nazione ad Assen nel 2018, perché vorrei mandare avanti con un minimo di dignità questo programma per un paio d'anni. Invece tu adesso hai detto questa cosa qui, lo confesso, è vero, io sono innamorato della pista di Assen e non vedo l'ora di vederci i grandi campioni del campionato europeo Honda 154 tempi, uno dei campionati più spettacolari.
Bravo, bravissimo.
Adrenalina a palla, proprio a pallettoni. Allora, chiudiamo questa parentesi come sempre lunga legata al cross. Un saluto ad Alessandro Pozzi, ci sentiamo per forza di cose settimana prossima, perché ovviamente immagino metterai la tenda a Mantova. Non litigare con la gente, mi raccomando, perché sennò facciamo le figuracce pure noi. Comportati bene, salutaci Tonino e compagnia bella, e ci sentiamo settimana prossima.
Sì, cercherò di strappare quella G a Reed,
toglila.
Ah, bravo, se fai quello hai già vinto.
Ciao.
Vai Valerio, spiega.
Era Marigold con Get Stupid. Cioè, in Yamaha hanno rotto tutti questi motori. Bisogna essere stupidi.
Ma che sei stupido, che c'ha la capoccia bistorna, caro. No. Va bene, ultimo appuntamento della nostra puntata. Come sempre abbiamo raggiunto abbondantemente l'ora e mezza di trasmissione, quindi dobbiamo, come si dice, fare come Baglioni, quindi acceleriamo un po' i tempi. È il momento del... Oh. Radio Rider, Active Web Radio, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana,
i cartellini blu
e i cartellini azzurri, presentano l'Almanacco del Weekend. Presenta Luca Pizzicotti.
Oggi, giovedì 23 giugno, è San Lanfranco Beccari o De Beccaria.
No, non ridiamo del santo, lungi
no,
da noi.
No, per carità. Se no, sempre quella cosa di Radio Maria, ormai si sono chiuse le porte.
Ormai siamo scomunicati. La cosa bella è che ci capitano sempre questi santi impossibili. L'altra volta come si chiamava? Sante Euprepio, là, come
no,
si...
boh, mi ricordo. Di Alans, sì, dove era?
Di Arlon.
Arlon.
Va bene.
Va bene. Allora, passiamo alle cose serie, perché sabato si corre in Tennessee a Muddy Creek il National, e sabato si doveva correre anche un'altra gara. Peccato che non si sa per quale motivo, forse si sa. Assen, quindi la MotoGP è stata spostata la domenica. Andiamo contro le tradizioni.
Purtroppo ormai non c'è più rispetto.
Ma con tutta questa santità abbiamo spostato di domenica anche le gare.
Appunto, noi volevamo andare tutti ad onorare le feste, a santificare le feste, invece ci costringono a guardare le gare in televisione, perché mettono tutte le gare di domenica e non più di sabato. Che volevo dire? Volevo dire, sbrighiamoci a tagliare la corda, perché ho visto che ci sono delle zanzare sempre più grandi. Una ho visto è lunga 8-9 centimetri, questa ci succhia, ci manda in cancrena una gamba se non ci sbrighiamo ad andarcene, quindi è il momento
perché?
Dei saluti.
No, aspetta, manca il mondiale motocross, si corre a Mantova.
Non l'hai detto, pensavo l'avessi detto,
no.
Scusa.
Tutti ormai... appassionati di motori, recatevi al Tazio Nuvolari di Mantova, dove si svolgerà il campionato del mondo di motocross.
Dove con fierezza, ardore e impavido spirito gli atleti, i centauri, affronteranno le dune dell'insidioso circuito Tazio Nuvolari Mantovano. Dunque, torniamo a noi. Il saluto da parte di Alessandro Castellani.
Luca Buzzicotti.
E il mitico Valerio Maria Listanti, che ci lascia con la sua perla.
Riferita a chi?
Riferita al braccio acciaccato di Chas Davis.
Signorina Verusca, mio braccio destro.
Quella che ti fa le seghe.
Ah. La signorina Marina, mio braccio sinistro.
Perché è mancina?
Ah, è mancina.
La freccia in un momento è così distante ormai. Corre forse più del vento, sembra non fermarsi mai. Motori in pista, brividi e velocità. Motori in pista, non si sta, chi vincerà? Motori in pista.